un dato di fatto, in Italia è aumentato il numero di persone affette dalla celiachia. Secondo le ultime stime presentate al Parlamento ad aprile 2023, più di 600.000 persone sono state colpite da questa patologia, ma solo un terzo ha ricevuto una corretta diagnosi. Ma c'è dell'altro, il 70% dei celiaci è di sesso femminile, il restante 30% di quello maschile. A voler poi approfondire i dati del report e la mappatura della sua diffusione in Italia, la regione con più residenti celiaci è la Lombardia, oltre 43.000 casi, seguita da Lazio, Campania e Emilia-Romagna. A chiudere la classifica sono il Molise e la Valle d'Aosta, quest'ultima con appena 600 casi. Benvenuti, questa è Scuola di Nutrizione, la prima rubrica dedicata al mangiar sano e sostenibile. In questa nuova puntata parleremo di celiachia, approfondendone ogni aspetto insieme ai nostri ospiti di oggi. Jessica Rapone, responsabile del servizio dietetico aziendale per la Vivenda S.p.A. e Gianluca Giampietro, dietista e referente progetti dell'Associazione Italiana Celiachia in Abruzzo. Intorno a questo tema attuale e spigoloso allo stesso tempo c'è purtroppo ancora molta confusione. Facciamo subito chiarezza spiegando cosa sia la celiachia e quali sintomi. Jessica, potresti aiutarci?
La malattia celiaca è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Essa, se non trattata adeguatamente, può portare a complicanze anche drammatiche, come il linfoma intestinale. Per questo sono molto importanti la diagnosi e la prevenzione. Può essere identificata con assoluta sicurezza attraverso la ricerca sierologica di autoanticorpi specifici e la biopsia della mucosa duodenale in corso di duodenoscopia.
Gianluca, quali sono i sintomi più comuni?
La celiachia può colpire a qualsiasi età, per questo è necessario fare delle dovute differenziazioni. Nei bambini, dopo il secondo o terzo anno di vita, la sintomatologia gastroenterica è per lo più sfumata e in genere prevalgono altri sintomi, quali ad esempio deficit dell'accrescimento staturale o congurale, ritardo dello sviluppo puberale, dolori addominali ricorrenti e anemia da carenza di ferro. Nell'adulto il quadro è più complesso. Alcune persone non riescono ad assorbire nutrienti con diarrea, perdita di peso e carenze nutritive multiple. Altri soffrono di disturbi esterni all'apparato digerente come crampi, debolezza muscolare, formicolii, emorragie, gonfiore alle caviglie, dolori ossei, afte ed anemia. Esistono anche persone che non presentano alcun sintomo evidente o nelle quali i disturbi sono talmente modesti da non richiedere l'intervento del medico. Altri vengono diagnosticati perché parenti di primo grado di una persona già affetta da celiachia. Non raramente alla celiachia sono associate malattie quali diabete, artrite reumatoide, epatite cronica attiva, alterazioni della tiroide e dermatite herpetiforme.
Tutto questo scatenato dal glutine che, precisiamolo, è un complesso proteico presente in alcuni cereali quale frumento, segale, orzo, farro, spelta. Qui si annida la proteina alla base del glutine, responsabile dell'effetto tossico nel celiaco. Per questo l'unica terapia oggi possibile è una dieta priva di glutine e scevra da possibili contaminazioni.
Purtroppo hai perfettamente ragione, Federico. È necessario ridurre il più possibile i rischi di assunzione nascosta di glutine a causa di comportamenti errati. A incidere sulla vita delle persone, oltre alla modifica della dieta, sono i pasti fuori casa. Dalla scuola al lavoro, dal viaggio ai momenti di svago con gli amici. Anche per questo dal 2005 la celiachia è riconosciuta malattia sociale. Bisogna poi precisare un aspetto che spesso viene trascurato. Introdurre il glutine a 12 piuttosto che a 6 mesi, come avviene di norma, non modifica il rischio, pur ritardando la comparsa di celiachia, ma potrebbe ridurre il rischio di sviluppare questa condizione nei bambini ad alto rischio genetico.
In questo scenario gioca allora un ruolo fondamentale l'Associazione Italiana Celiachia, che ha realizzato e mantiene aggiornata una guida dettagliata con all'interno una classificazione delle tipologie di alimenti in base alla presenza di glutine. Chi meglio di te, Gianluca, allora per parlarne?
Prima di risponderti, Federico, devo fare una premessa. Per essere definito senza glutine e quindi idoneo al celiaco, un alimento non deve contenere più di 20 mg di glutine per un chilogrammo di prodotto. Questo è infatti il limite massimo oltre il quale i prodotti alimentari risultano tossici per il celiaco. Da qui la classificazione dell'AICE, definita l'ABC della dieta dei celiaci, dove si prendono in esame gli alimenti permessi, quelli a rischio e quelli vietati, con l'obiettivo di semplificare l'accesso sicuro ai prodotti. Uno strumento utile per tutti, dalle famiglie ai ristoratori fino ai professionisti della salute, perché si basa sull'analisi dei processi produttivi da parte di tecnici esperti. Non dimentichiamoci infatti che il mercato alimentare è in costante evoluzione, da un lato per seguire le esigenze dei consumatori, dall'altro perché i processi produttivi si evolvono e migliorano.
In un paese come l'Italia, dove la pasta, la pizza, le preparazioni a base di glutine sono le regine della tavola, è forte il sentore comune che una dieta priva di glutine sia punitiva o limitativa. Ma è proprio così, Jessica?
Per nostra fortuna viviamo in un paese dove a farla da padrona è la dieta mediterranea. Tantissimi sono quegli alimenti naturalmente privi di glutine che ognuno di noi consuma giornalmente, che sono alla base di numerose ricette. Il celiaco dispone quindi di tutti i componenti per una dieta bilanciata e varia, con una particolare attenzione da prestare nella scelta delle fonti di carboidrati che devono sostituire i cereali vietati. Scelta che non deve ricadere solo sui prodotti sostitutivi senza glutine, ma anche sui cereali naturalmente senza glutine, come ad esempio riso e mais, o altre fonti di carboidrati come le patate. L'assenza del glutine dalla dieta non deve tuttavia escludere le regole di base di un'alimentazione sana e i principi della dieta mediterranea rappresentati da cereali privi di glutine, in questo caso legumi, frutta, ortaggi, pesce e olio d'oliva. Le fibre vegetali, le vitamine e i grassi prevalentemente di origine vegetale di questi alimenti hanno un ruolo protettivo verso molte patologie. Vorrei a questo punto precisare come la principale fonte di calorie, circa il 55%, deve derivare da carboidrati contenuti negli alimenti di origine vegetale, quindi cereali, legumi, tuberi, ortaggi e frutta. I grassi totali, grassi presenti principalmente negli alimenti di origine animale e condimenti, non devono superare il 30% dell'apporto calorico giornaliero, mentre il restante 15% circa del fabbisogno energetico deve essere coperto dalle proteine.
Tutto molto chiaro, grazie Jessica. Vorrei a questo punto aprire un nuovo capitolo legato alla ristorazione scolastica, visto che molti dei nostri ascoltatori sono genitori con figli iscritti alle materne o primarie. Jessica, tu che lavori in una grande azienda da oltre 40 anni, leader di settore, potresti raccontarci come funziona la preparazione delle diete per bambini celiaci e quali sono i protocolli attuati?
In tutti i centri cottura della Vivenda il nostro personale è altamente formato e sensibilizzato. Per le diete speciali, che non inglobano solamente la celiachia o intolleranze alimentari, ma anche regimi frutto di credo religioso o etica, la produzione segue un proprio flusso proprio per evitare contaminazioni. Così all'interno del centro abbiamo destinato un'area dedicata alla preparazione delle diete speciali, dove ogni passaggio è attentamente controllato dalle nostre dietiste e dal personale di cucina, come del resto lo è la produzione tradizionale. Questo per garantire sempre il massimo della qualità. Perciò la Vivenda è da sempre molto sensibile a un'approfondita e continua formazione di tutto il personale per garantire la sicurezza alimentare dei bimbi, assicurare una corretta produzione delle diete anche in caso di assenza del fuoco e garantire una condivisione di informazioni nel gruppo di lavoro, così da ottenere un continuo miglioramento delle procedure. Per noi è un mantra: la cucina senza glutine deve essere priva di contaminazioni, di qualità e variegata.
A proposito di sicurezza alimentare, in ogni cucina viene scrupolosamente adottato il manuale HACCP a garanzia appunto di una gestione impeccabile di tutti i pasti. Che cos'è, Gianluca?
L'HACCP è una procedura che ogni azienda adotta scrupolosamente per la perfetta esecuzione del servizio, dalla formulazione delle preparazioni sostitutive alla produzione, distribuzione e assistenza al consumo. Definisce poi puntualmente le attività, le relative responsabilità con controlli step by step mediante modulistica e sistemi software, quelli che sono gli accorgimenti adottati per evitare contaminazioni da glutine, nel caso specifico, o anche altri allergeni, i comportamenti concreti da adottare in ogni situazione a rischio. Nel caso specifico poi delle diete speciali, i punti cardine sono programmazione e comunicazione, selezionando già i fornitori a monte, ricevimento delle derrate e stoccaggio, prelievo da magazzino, preparazione e cottura, confezionamento, trasporto e somministrazione, monitoraggio e registrazione. È bene ribadirlo, tutte queste fasi vengono realizzate in modo da evitare ogni tipo di contaminazione.
Rispetto anche solo a 10 anni fa, il mondo intorno alla celiachia è mutato profondamente, e non parlo soltanto della sensibilità delle famiglie, dei ristoratori o delle aziende produttrici, ma anche dell'offerta e varietà alimentare. I nostri due ospiti, Jessica e Gianluca, che ringrazio, ce lo hanno raccontato e spiegato perfettamente. Pur essendo a tutti gli effetti una malattia, la celiachia non deve essere vissuta come una limitazione o peggio come una punizione. Il regime dietetico gluten free, come oggi si ama definirlo, offre miriadi di possibilità grazie anche alla crescente disponibilità di prodotti sul mercato e al numero importante di ristoranti che hanno aderito all'Associazione Italiana Celiachia o comunque nelle cui cucine sono adottati tutti i protocolli per cucinare piatti evitando le contaminazioni. E in questo quadro la ristorazione collettiva fatto in qualche modo da apripista, mostrando la sensibilità delle aziende come la Vivenda nell'adottare tempestivamente tutti i protocolli necessari e organizzare una linea produttiva in grado di soddisfare pienamente l'utente finale, sempre in linea con i principi della dieta mediterranea. Grazie, alla prossima puntata!